Come preannunciato, torniamo a parlare di repressione a Bologna. Abbiamo già affrontato lunedì scorso un approfondimento sulle operazioni repressive aperte appunto su Bologna, una incentrata contro la solidarietà alle persone detenute alla Dozza durante il lockdown, portata avanti durante il lockdown principalmente, l'altra focalizzata su alcuni attacchi rivendicati in solidarietà con la lotta di Alfredo Cospito contro il 41 bis. Potete comunque trovare il podcast su radioblackout.org tra quelli di Bello come una prigione che brucia. Oggi non riprenderemo tutte le analisi, ma grazie al contributo di una compagna ci faremo raccontare alcuni aggiornamenti tecnici rispetto a quella che appare come, tra le diverse cose, anche un'ulteriore normalizzazione del campionamento del DNA a strascico. Quindi, che dire? Ciao, benvenuta, grazie per la disponibilità.
Ciao a tutte e tutti, ciao.
Ti passerei la parola per descriverci la situazione e appunto quanto sta avvenendo, quanto è stato organizzato, che cosa succede a Bologna.
Sì, c'è un aggiornamento rispetto a quello che è successo, cioè quello che c'è stato fatto durante le perquisizioni. Ora non entrerò nel merito delle perquisizioni, però era giusto per ricordare che un mesetto fa sono state perquisite 19 persone all'interno di questa indagine, e a cui era stato richiesto, cioè sotto invito, il prelievo volontario di DNA, a cui ci siamo rifiutate e rifiutati. E quello che è successo quindi è che settimana scorsa è arrivata la notifica del prelievo coatto firmato dal giudice, prelievo coatto che è stato notificato non a tutte ancora, e all'interno del quale veniamo a conoscenza di alcune cose. All'interno di questa richiesta noi veniamo a scoprire il motivo di questa firma da parte del giudice, di questa richiesta, nel senso che, come sapete, a giugno-luglio dell'anno di quest'anno, scusa, i RIS hanno fatto degli accertamenti irripetibili su impronte digitali e campioni e tracce di DNA trovati su dei reperti, trovati sui luoghi dei fatti in cui sono avvenute, non so, incendi a ripetitori, eccetera. Quindi, a seguito degli accertamenti fatti dai RIS, in teoria noi dovevamo, cioè noi, il perito della difesa, gli avvocati, di conseguenza poi le persone indagate, dovevano ricevere il verbale fatto dai RIS stessi, cosa che ancora nessuno di noi ha. E il contenuto del verbale dei RIS lo abbiamo scoperto all'interno di queste carte del prelievo coatto, ossia che sono state trovate tracce di DNA su un accendino rinvenuto sul luogo in cui c'è stato un attentato incendiario a danni di ripetitori di telefonia mobile e telecomunicazioni, e che le tracce trovate di DNA appartengono a un soggetto ignoto di sesso maschile. Quindi questo reato è stato attribuito a 5 persone tra le 19 indagate. E in queste carte viene detto che praticamente la richiesta DNA viene allargata a tutte e 19 persone. Quindi, secondo la logica, se questo fatto viene attribuito a 5 indagati, noi ci aspettiamo che il DNA venga richiesto a queste 5 persone.
Certo.
E di conseguenza, visto che dicono tracce di DNA maschile, alle persone di sesso maschile tra queste 5 persone indagate. Però cosa dicono? Dicono che questa richiesta di prelievo coatto viene allargata a tutti e tutte quanti i soggetti, sia di sesso maschile che di sesso femminile, in quanto appartenenti alla galassia anarco-insurrezionalista, questo lo dicono loro stessi, e a tutti coloro indagati, quindi che hanno solidarizzato, dicono rivendicato questo fatto. E quindi di conseguenza tutte le persone, 19 persone, per loro appartengono a questa galassia anarco-insurrezionista. Altro fatto un po' particolare, diciamo, da queste carte è, visto, cioè, che è una palese forzatura, al di là di quella che abbiamo detto fino adesso, è che il prelievo coatto viene disposto anche ai soggetti di sesso femminile, perché indirettamente si, da questa traccia di DNA di sesso maschile, indirettamente può essere attribuito a un soggetto di sesso femminile, nel senso che magari per grado di parentela, cioè magari quell'accendino era del cugino di Tizia, e questo abbastanza allucinante comunque come forzatura, ma questo è disposto dalle carte. Quindi in base a quello che noi abbiamo ricevuto, diciamo che uno dei ragionamenti che in questo momento ci siamo fatti è che, cioè, sappiamo bene tutte e tutti che nelle fasi modalità repressive già conosciute, gli sbirri prelevino DNA in modo anche rocambolesco a persone indagate, non so, andando a cercare i bicchieri per terra, raccattando mozziconi o, non lo so, toccando spazzolini a denti durante le perquisizioni, eccetera. Quindi non ci è nuovo il fatto che le autorità cerchino di prelevarti il DNA. Quello che è nuovo è che ci sia un giudice che firma in fase di indagine un prelievo su queste basi, cioè che ho provato a riassumere prima, e certo, quindi creando un precedente anche piuttosto pericoloso, nel senso che alcune delle persone all'interno di questa indagine sono praticamente accusate di aver partecipato a un presidio, quindi fatto sta che allora magari in un futuro, se semplicemente perché vai a un presidio solidarizzi con un presidio anarchico e tu ci vai, allora magari un giorno dicono: ah no, vogliamo il tuo DNA.
Sì, una dimensione veramente interessante quella che stai sottolineando, anche perché da tempo in qualche modo l'utilizzo del DNA ha avuto una funzione in qualche modo di ammantare di scientificità il processo, le inchieste, eccetera, proponendo prove incontrovertibili, nonostante si sappia anche in termini di letteratura scientifica come il DNA, soprattutto il DNA da contatto, fornisca un margine di falsi positivi abbastanza significativo. Dall'altro lato, la volontà di estendere dal reato specifico al contesto politico, come ci stavi raccontando, quindi quella che potremmo definire la banca dati genetica del dissenso in qualche modo.
Esatto. Sì, esatto, no? Proprio dalle forzature fatte, nel senso dalla non logicità di quello che c'è scritto nelle carte, comunque sì, si crea un precedente pericoloso, ci pare che si vada verso una normalizzazione del prelievo del DNA in fase di indagine, che è mirata proprio a una schedatura genetica su base, non so, ideologica o in quanto appartenente, insomma, sì, politica, di dissenso, delle idee che tu hai.
Sì, poi comunque ricordiamo anche che già da prima della istituzione formale della banca dati del DNA, se non ricordo male attorno al 2009 era stata istituita, già da prima durante le perquisizioni domiciliari e via dicendo, spesso venivano prelevati campioni poi trattenuti in quella che era una grossa banca dati sostanzialmente irregolare, sempre detenuta dal RIS di Parma. Adesso, appunto, successivamente alla sua normazione, vediamo un'estensione che in qualche modo ha anche un portato psicologico non indifferente, nel senso che, così come in termini in sede all'interno del contesto tribunalizio del processo ha una funzione persuasiva molto forte, dal punto di vista della schedatura sempre più massificata di pezzi di popolazione, soprattutto di pezzi di popolazione potenzialmente conflittuali, introduce anche una dimensione di deterrenza, di inibizione, e quindi, come dire, ha una funzione preventiva nonostante teoricamente sia istituita come elemento di inchiesta. Questo appunto per ribadire la gravità di quello che emerge da questi aggiornamenti da Bologna, che dovrebbe essere preso in considerazione, credo, su un piano nazionale in modo un po' più esteso. Cerchiamo oggi, appunto, grazie al tuo contributo, di ribadire questa urgenza.
Sì. Poi, come pratica, come dicevi tu, comunque è molto invasiva della persona, Sì, noi abbiamo voluto portare, diciamo, un po' nella fretta, però abbiamo ritenuto necessario portare al pubblico questo passaggio all'interno di queste indagini qua, anche perché sì, immagino, non lo so, comunque prima magari ti schedavano, facevano foto segnaletica, impronte digitali, adesso magari il DNA diventa un elemento in più di schedatura all'interno poi della banca dati delle forze dell'ordine. Secondo me bisogna anche fare attenzione, può essere che questa richiesta poi venga fatta anche in altre sedi, nel senso al di fuori, penso proprio delle sedi repressive, quali può essere, mi è parso di aver avuto notizia che anche all'interno del CERT le persone vengono invitate a dare il proprio DNA, quindi insomma secondo me è una pratica che si estenderà al di fuori, che magari riguarderà più sfere della vita quotidiana delle persone. E uno magari può dire sì, no, ma allora io che non ho niente da nascondere e quindi il DNA lo do, però non è tanto questo il ragionamento che noi vogliamo fare, però quanto l'avanzamento delle tecnologie e anche l'invasività proprio della persona stessa, del corpo di ognuno, venga violato in questo modo e che venga poi normalizzato, secondo noi è molto pericoloso.
Sì, sicuramente, tra l'altro ricordiamoci anche di contesti certamente apparentemente distanti come quello cinese, in cui un'operazione svolta contro un bacino mostrificato e in qualche modo di un nemico costruito come quello della minoranza uigura passi anche per il campionamento di massa del DNA. Pensiamo anche, e questo in termini forse un po' più estesi, a tutto l'ambito della sociobiocriminologia, al fatto che ci siano in qualche modo linee di pensiero e di ricerca però anche in ambito criminologico che implicano in qualche modo una riconducibilità della, tra virgolette, devianza o della propensione a condotte criminali su base genetica, un po' la frenologia 2.0, e questo appunto spiega anche l'interesse per l'accumulazione molto diversificata di campioni genetici. Molto più banalmente, vista la progressiva riduzione anche dei costi nell'analisi, che fino a qualche anno fa erano molto più estesi, ma oramai con i cosiddetti chip on lab, lab on chip, e quindi anche punti di contatto tra ricerca nanobiotecnologica e apparato repressivo, sia sempre meno costoso effettuare questo tipo di analisi, e quindi si possa pensare a una nuova forma di controllo biometrico basata anche sul profilo genetico delle persone. Senti, io ti ringrazio davvero, se hai altro da aggiungere, se no come sempre l'attenzione verso quello che succede a Bologna per noi è elevata, quindi restiamo in contatto.
Riguardo a questo direi, cioè sono d'accordo anche con l'ultima cosa che hai detto, non aggiungerei altro in questo momento. Ci possiamo risentire. Io ho sentito prima che nominavi anche l'altro procedimento contro alcune persone per istigazione a delinquere e imbrattamento legato alla solidarietà portata durante i presidi fuori dal carcere. Riguardo a quel procedimento lì, comunque c'è stata l'udienza preliminare, mi viene da dire che diciamo che è andata anche abbastanza bene l'istigazione a delinquere è caduta per non luogo a procedere, e quindi questo un mini aggiornamento, ecco.
Questo è un dato molto interessante, anche perché quando ne avevamo parlato precedentemente si notava anche una diciamo concomitanza cronologica con la proposta all'interno di questo nuovo pacchetto sicurezza dell'istituzione del reato di istigazione alla rivolta, e parallelamente, quasi contemporaneamente, l'avvio di un'inchiesta per istigazione a delinquere come elemento corroborante poi per consentire e giustificare l'approvazione di questo nuovo reato, perché così si avanza sempre di più nella compressione del possibile. Io ti ringrazio e torneremo a sentirci. E ovviamente solidarietà arriva anche dai messaggi ai numeri della radio, solidarietà alle compagne e compagni di Bologna e tutte le persone rinchiuse in carcere colpite dalla repressione.
Ok.
A presto. Grazie. Ciao.
Grazie di tutto.
Ciao.
Ciao.